Dusty Mountain Cast.
Dicevo che continuiamo a parlare di Gravity raccontando degli episodi realmente accaduti nella storia dell'esplorazione dello spazio, prendendo spunto da scene o situazioni mostrate nel film. Abbiamo iniziato nello scorso episodio di Astronautica, proseguiremo anche nel prossimo, e stiamo seguendo la trama del film. Siamo arrivati al momento in cui la protagonista del film, la dottoressa Ryan Stone, dopo l'incendio a bordo della stazione spaziale, riesce finalmente a entrare nella Soyuz e ad abbandonare la stazione. Solo che ci sono momenti concitati, quelli in cui si sgancia dalla stazione e cerca di allontanarsi, e quindi non riuscendo a controllare completamente la Soyuz va a sbattere contro la stazione spaziale. Possiamo chiederci: questa è una manovra piuttosto, è un incidente piuttosto grave, è mai accaduto qualcosa di simile nel programma spaziale? Ebbene sì, è accaduto per ben due volte alla solita stazione spaziale sfortunata, cioè la stazione spaziale sovietica Mir. La prima volta è stato il 17 di gennaio del 1994. In quell'occasione era ai comandi della Soyuz TM-17 il comandante Vasily Tsbiliev, che con il suo equipaggio era a bordo della Soyuz TM-17 per fare un breve volo intorno alla stazione Mir e fotografare, in particolare per ragioni ingegneristiche, cioè per vedere in che stato si trovassero i sistemi e il veicolo, per fotografare, dicevo, il modulo Crystal. Solo che nel corso delle manovre della Soyuz, a causa di alcuni interruttori difettosi in una delle leve di controllo manuale, il comandante Tsbiliev della Soyuz non riuscì a controllare il veicolo, che andò a sbattere proprio con il modulo Crystal. Si trattò di un urto, anzi due urti, in cui il modulo orbitale della Soyuz toccò il modulo Crystal e poi in parte anche i pannelli solari della Mir, senza però alcuna conseguenza. Innanzitutto sulla stazione spaziale i cosmonauti presenti non sentirono in alcun modo l'urto, che venne registrato soltanto strumentalmente, cioè dagli accelerometri di bordo. Non ci fu nemmeno una depressurizzazione. La Soyuz TM-17 poi non subì alcun danno, quindi in questo caso le cose andarono bene. Un incidente molto più grave si verificò circa 3 anni dopo, tra l'altro con sempre nello spazio il cosmonauta Vasily Tsbiliev, che in quel momento si trovava sulla Mir. Stiamo parlando dell'incidente del 25 di giugno del 1997. In quell'occasione Tsbiliev era il comandante della stazione Mir e l'Unione Sovietica e il programma spaziale sovietico si trovava in un momento piuttosto difficile, con la crisi e poi la dissoluzione proprio dell'Unione Sovietica. E quindi, le scarse risorse disponibili, la scarsa quantità di fondi disponibili per il programma spaziale, i responsabili sovietici cercavano di non acquistare i costosi sistemi di navigazione automatica dei veicoli Cargo Progress, ma volevano cercare di sperimentare un nuovo sistema a controllo manuale in cui un cosmonauta a bordo della Mir avrebbe guidato il Cargo Progress ad attraccare alla stazione spaziale. Quel giorno, ripeto, il 25 di giugno del 1997, c'era i comandi virtuali della Progress M34, cioè a una postazione di comando in cui il cosmonauta poteva vedere la telemetria e controllare la Progress anche vedendo le immagini dalle telecamere di bordo, con l'avvicinamento della Progress M34, che aveva concluso pochi giorni prima la sua missione di rifornimento alla stazione Mir ed era stata sganciata già piena di rifiuti, per poi effettuare la consueta manovra di distruzione controllata nell'atmosfera. Ma prima di lasciarla andare in questa distruzione controllata, si decise di usarla come test per fare un nuovo aggancio con questo sistema manuale. Solo che le cose andarono male, sia per il fatto che il nuovo sistema di controllo manuale non era ancora completamente perfezionato, sia perché Zbiliev era a bordo della stazione da molto tempo e aveva avuto una missione difficile. Nel precedente episodio abbiamo citato l'incendio a bordo della stazione spaziale Mir, che si era verificato proprio durante la missione di Zbiliev a bordo. Quindi il cosmonauta non riuscì a controllare la manovra di avvicinamento della Progress, che andò a sbattere, con conseguenze ben più gravi dell'incidente precedente, con la stazione in staziale, in spaziale, in particolare urtando il modulo Spectre, un modulo con un laboratorio scientifico, il cui urto fu talmente forte che si creò da qualche parte una falla e cominciò a fuoriuscire l'atmosfera della stazione spaziale, quindi cominciò a depressurizzarsi. L'equipaggio riuscì fortunatamente a isolare il modulo. E non ci fu bisogno di abbandonare la stazione o di adottare altre precauzioni. Il problema però è che quel modulo, nonostante riparazioni successive, non fu mai utilizzabile dai cosmonauti in ambiente da lavoro normale, cioè senza tuta spaziale. Venne effettuata qualche passeggiata spaziale per ripristinare le connessioni elettriche, cioè nel modulo depressurizzato i cosmonauti entrarono indossando le tute da attività extraveicolare per riallacciare i collegamenti elettrici, ma non fu più possibile trovare la falla, anche se venne cercata in queste operazioni di ripristino senza successo, per ristabilire l'atmosfera all'interno del modulo Spectre colpito dall'urto con la Progress TM34. Quindi, fino alla fine dell'attività della stazione spaziale Mir, non fu più possibile utilizzare questo modulo della stazione spaziale. Andiamo allora avanti con la trama di Gravity, nella scena in cui finalmente, allontanatasi la dottoressa Ryan Storm, in qualche modo a bordo della Soyuz, decide di utilizzare i retrorazzi di frenata del modulo di rientro della capsula Soyuz per darsi la spinta e raggiungere la stazione spaziale cinese Tiangong e quindi cercare di mettersi in salvo. C'è un momento appunto di questa scena in cui, anche su suggerimento dell'allucinazione del suo comandante Kowalski, la dottoressa Stone cerca di, attraverso il pannello dei comandi della Soyuz, di ingannare il sistema di controllo del veicolo e fargli credere che il modulo di rientro sia a pochi metri dal sole e che quindi possano attivarsi i retrorazzi a propellente solido. Questo non è possibile farlo manualmente, nella realtà non ci sono dei comandi, dei controlli per attivare questa accensione, ma è già successo una volta per sbaglio. Stiamo parlando ancora dell'epoca pionieristica del programma spaziale sovietico, in una missione senza equipaggio di un veicolo derivato dalla Soyuz, un veicolo del programma Zond di missioni circumlunari, in particolare la missione Zond 6 del novembre del 1968. In quell'occasione, un veicolo Zond lanciato il 10 di novembre di quell'anno riuscì a circumnavigare con successo la Luna, raccogliendo dati e fotografie, e si avviò al ritorno a Terra. Solo che, durante il viaggio di ritorno, un problema a una guarnizione di un portello di chiusura, causò la depressurizzazione parziale della cabina. Tenete presente che in quell'occasione non era presente un equipaggio umano, ma erano presenti soltanto dei piccoli animali che quindi morirono, per esempio dei pesciolini o forse anche delle rane o qualcosa di questo genere, che quindi morirono per la depressurizzazione. Ma fatto ancora più importante per il successo della missione, Tenete presente che le attrezzature elettroniche dei veicoli spaziali sovietici, in particolare anche della Zond e poi della Soyuz, non erano progettati per funzionare nel vuoto, come per esempio avveniva nel caso delle capsule americane Gemini, in cui gli astronauti potevano fare passeggiate spaziali depressurizzando la cabina e aprendo normalmente in portello, esponendo queste attrezzature al vuoto dello spazio. Quindi iniziarono a funzionare male alcuni di questi sensori, e poi in particolare nel rientro nell'atmosfera di questa capsula Zond 6, la bassa pressione, ormai quasi a livello del vuoto del modulo del veicolo del Zond, causò un malfunzionamento al sensore proprio dell'altimetro gamma, che rileva la vicinanza del modulo di rientro, quindi l'equivalente di questa capsula Zond, al suolo, e attiva proprio quei razzi a propellente solido che vediamo anche nel film Gravity. Il problema è che il veicolo era ancora appeso al paracadute, si trovava a poco più di 5.000 metri di quota, non ai 2 o 3 metri di quota dal suolo a cui questi razzi si accendono normalmente. Quindi si attivò la sequenza, venne espulso lo scudo termico. Venne sganciato anche il paracadute, come avviene in questi casi, perché quando il funzionamento è regolare e nominale, ormai la capsula è a meno di un paio di metri dal suolo e bisogna sganciare il paracadute per evitare che il vento la trascini lontana. Il modulo cadde da diverse migliaia di metri di quota, schiantandosi al suolo con una energia ben maggiore dell'incidente che ha avuto il Dream Chaser pochi giorni fa. E non rimase molto della povera capsula Zond 6, solo che i sovieti riuscirono a recuperare fra i frammenti della capsula schiantata al suolo anche qualcuno dei fotogrammi della pellicola che aveva scattato riprese della Luna durante la circumnavigazione, e così, pubblicando e mostrando queste riprese, riuscirono in qualche modo a far credere che questa missione avesse avuto successo. Anche per questo episodio è tutto. Vi do appuntamento alla prossima storia di Nonno Apollo, ancora per parlare del film Gravity, nel terzo e ultimo episodio di questa mini rubrica nella rubrica.